Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, ti ringraziamo perché ci hai chiamati alla tua presenza per farci dono della tua parola. Fa che l'accogliamo con attenzione e umiltà e manda su di noi il tuo Santo Spirito affinché possiamo discernere in essa il pane di vita, il corpo di tuo Figlio Gesù Cristo, vero nutrimento del nostro cammino verso il Regno. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. Siamo al capitolo 12 del Vangelo di Luca. Domenica ascolteremo i versetti dal 13 al 21. A cui faremo seguito come lettura oggi anche dal 22 al 31. Leggo il testo. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse, «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri, più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Poi disse ai suoi discepoli: «Per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. La vita, infatti, vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli uccelli valete voi? Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non potete fare neppure così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come crescono i gigli, non faticano, non filano, eppure io vi dico, neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede? E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo. Ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in aggiunta. Questo è tutto il brano, e quindi sì, come vedete ritorna, no, come spiegazione ai discepoli, l'accenno, no, all'ansia, l'accenno ai beni, no, che di cui non bisogna preoccuparsi, e quindi è importante tenere insieme queste due parti. Noi andiamo a vedere adesso i primi versetti, dal versetto 13, quelle che domenica ascolteremo. Allora, nel versetto 13 c'è l'incontro che provoca l'insegnamento. È l'incontro di Gesù con un uomo, uno, lasciato anonimo, che chiede a Gesù di compiere un gesto da giudice, diciamo così, perché allora si poteva risalire, chiedere a un maestro di far da giudice, era uso in quel tempo, in base all'esperienza di Mosè, che spesso viene chiamato nel libro dell'Esodo, no? A dirimere, no? Le cause. Difatti suo suocero lo rimprovererà per questo, perché gli dice: non puoi far tutto tu. E allora gli consiglierà di farsi aiutare da 70 anziani, no? Ma questo vuol dire che appunto chi in Israele può venire chiamato ad essere giudice è appunto un maestro. Il maestro di Gesù viene considerato tale. Uno gli chiede: cos'è accaduto? Un padre è mancato e l'eredità naturalmente va al figlio primogenito, perché non va mai dispersa l'eredità secondo la logica di Israele. Ma può essere che il fratello non sia d'accordo per varie ragioni e può chiedere la sua parte di beni, un po' come ha fatto nella parabola il primo figlio, che lo chiede addirittura al padre quando ancora è in vita. Ecco, siamo nella condizione qui lo stesso caso, ma dopo che è morto. Quindi si chiede a un maestro di giudicare. Insomma, sto fratello vuole una parte dei beni e quindi vuole rompere, diciamo, il patrimonio, ma soprattutto vuole che qualcuno lo aiuti a fare questo. Ora Gesù mette subito in chiaro una cosa nel versetto 14, usando un termine che qui viene tradotto mediatore, ma che in greco è lo stesso sostantivo che nasce dal verbo dividere. Lui cosa ha chiesto? Dì a mio fratello che divida con me. E allora Gesù dice: chi mi ha costituito giudice o divisore tra di voi? E questo è interessante, no? Cioè, non sono venuto per dividere, no? Cioè, nel senso, e soprattutto è cambiata la prospettiva con Gesù, perché con Mosè e anche con Giosuè, che dividerà la terra per le varie tribù, no? Lui sarà proprio il divisore nel senso positivo, no? Cioè a te questa terra, a te questa, divide le 12, no? Alle 12 tribù, e anzi 11, perché i Leviti non avranno terra, perché dovranno essere mantenuti dagli altri in quanto si occuperanno del Tempio, quindi 11 parti tutta la Terra Santa. Dice: io, questa la prospettiva era questa terra, adesso con Gesù la prospettiva è il Padre. Siamo in cammino verso il Padre, quel cammino di Giovanni, di Luca, no? È il cammino verso Gerusalemme, ma verso il Padre, l'ascensione, no? E quindi se la prospettiva cambia, Gesù dice: io non sono venuto per dire, per far da giudice sulle realtà di questo mondo. Questo spetta a te, questo spetta a te. Cioè, si sottrae a questo sguardo basso, proprio perché è venuto a innalzare, no? l'obiettivo. Ma anche perché è venuto a liberare l'uomo da alcune tendenze che in Israele, come in tutte le altre parti della terra, stanno dentro il cuore dell'uomo e quindi tendono a farlo deviare. Facciamo una piccola parentesi a questo punto. Dio aveva già dato a Israele alcune norme perché non si sentisse padrone della terra. Per esempio l'anno sabbatico. Ogni 7 anni, un anno, la terra la lasci così com'è e mangi i frutti che nasceranno spontaneamente. Questo per dire: la terra non è tua. Tu sei ospite e pellegrino in questo mondo. La terra è di Dio. E quindi va. Poi ogni 50 anni, se hai dei debiti, tutto viene cancellato. Perché? Perché non sei padrone né delle persone né delle cose. Quindi se hai uno schiavo lo devi liberare. Ti ha servito per un po' di anni, adesso perché quindi c'erano già delle istituzioni che Dio aveva dato a Israele perché non davvero questo popolo non si sentisse, a differenza degli altri, padrone nemmeno della terra dove stava. Bisognerebbe ricordarlo agli israeliti di oggi anche, no? Questo fatto qua. Loro perché rivendicano quel posto grazie proprio alla Bibbia. Ma in realtà Dio ha detto: sì, te la do questa terra, ma come ospite, come pellegrino, resta del Signore, non ti appartiene. E allora ecco, c'è il problema proprio di sradicare dal cuore dell'uomo questa tendenza al possesso, che è innata, che nasce da tante paure anche, no? Vuole sicurezza l'uomo e allora tende a possedere. Allora ecco versetto 15. Ricordiamoci sempre il filo rosso che lega tutti questi insegnamenti. Gesù è in cammino e i suoi devono stare in cammino. Allora disse loro: fate attenzione, il verbo è orao, guardate con attenzione e tenetevi lontani e guardatevi bene, letteralmente, quindi usa due volte il termine di guardare. Fare attenzione vuol dire avere un occhio che sappia vedere le cose. E da che cosa bisogna guardarsi? Dalla cupidigia. Questo termine che viene dal latino cupio, che vuol dire desidero, è rimasto in italiano il sostantivo cupidigia, che è il desiderare sempre e continuamente. Cioè, non mi basta, ho bisogno, ancora ho bisogno. Quel non bastare mai si chiama cupidigia, è l'infiammazione del cupio. Il desiderio va bene, ma se si infiamma diventa cupidigia. Allora io sono uno che non ha mai, a cui non basta mai. Ho uno, voglio due, ho due, bisogna che abbia tre. Voi dite, ma sì, ce l'abbiamo dentro, vogliamo sicurezze, abbiamo... Allora fate attenzione, alcune sono legittime, alcune no, alcune sono... Fino a che punto basta perché io non abbia, ecco, a mancare, no? Fino a che punto, da che punto in poi diventa cupidigia. E ci dà anche una ragione per cui dobbiamo tenere d'occhio, non è che dice non... Dovete tenere d'occhio, quindi guardare con attenzione il vostro rapporto con le cose di questo mondo, perché è un attimo cadere dentro quell'inganno. Perché questo? Perché la vita non dipende da ciò che io possiedo. Lui dice, vabbè, lo sappiamo. No, in realtà non lo sappiamo. Noi pensiamo di essere, che la vita sia garantita dai beni che le danno sicurezza. In realtà non è così. E Gesù viene a sradicarci questa falsa comprensione di dove sta il senso della vita, di quando la vita è garantita davvero. Pensate soltanto all'insegnamento in Giovanni, no? Del chicco di frumento. Dice, chi perde la vita la trova. Chi la tiene per sé l'ha già persa. Quindi c'è una logica che va cambiata circa il senso delle cose, della vita stessa e del rapporto della vita con le cose di questo mondo. Esse le sono necessarie per tenerci in vita, ma quando diventano il senso di quella stessa vita, ecco che falliscono l'obiettivo, diventano un falso, una falsa sicurezza. E quindi... Versetto 16 rafforza il suo richiamo con questa parabola, quella dell'uomo ricco. Dice, vedete, c'era un uomo ricco, una situazione che si poteva trovare facilmente nella campagna di Galilea, grande distensione di terra della pianura di Esdraelon, chiamato il granaio di Israele. E quindi c'era facile per chi... Gesù racconta qualcosa che era facile anche dire i nomi. Un uomo ricco aveva una campagna, ecco, che aveva dato un grande raccolto, un raccolto abbondante. Ecco il primo segnale di qualcosa che non va. Quest'uomo ha tanti, è stato benedetto da Dio, perché i frutti vengono da lui. La terra ha dato tanti frutti. Bene, quest'uomo è stato benedetto da Dio. E la domanda è, che cosa fare? Difatti lui se la pone. Dice, che farò? Bene. È qui che comincia il discernimento. Quest'uomo ragionava tra sé. Per due volte vedremo questo tra sé. Anche quando pensa cosa farà, continuo a ragionare allo stesso modo, dirò a me stesso, non è che va a dirlo a qualcuno. Quest'uomo è chiuso dentro una relazione con se stesso dalla quale sono esclusi gli altri. È preoccupato per sé e l'unico obiettivo è lui. Che farò? Di fronte a questa chiusura, dove spariscono gli altri, che dovevano essere il primo orientamento, mi ha dato, il Signore mi ha benedetto, ma sono amministratore di beni, no? Mi ha benedetto, devo far sì che altri possano benedirlo. Ecco, do, ho tanto, ho di più di quello che mi serve. Che fare? Questa era la prima cosa. Ma sull'orizzonte gli altri non ci sono. Questo è il primo segno di cupidigia. Quando gli altri spariscono dall'orizzonte, allora cominciano dei bisogni falsi. Perché il primo bisogno è, che deve avere l'uomo se è uomo ancora, è proprio il bisogno dell'altro, delle relazioni buone, che si costruiscono nella gratuità, non nel comprare l'altro, ma nella gratuità. Quest'uomo manca di questo, quindi la cupidigia è il suo primo segnale quando gli altri spariscono. Allora cosa faccio? Allora penso a me stesso, demolisco, ecco i verbi, demolisco, costruisco, raccolgo. Tre verbi, no? Che dicono l'unica prospettiva, allarghiamo i magazzini, perché tutta questa roba non vada dispersa o perduta, ma sia ancora mia e mia per tanto tempo. Quindi l'unica prospettiva, allarghiamo le possibilità di accumulare. Vedete qui l'accumulo, no? L'accumulo. Non si dice, fino all'inizio, è un uomo ricco, sta bene, non è questo il problema. Quando però decide di accumulare molto di più di quello che gli è necessario per rimanere un uomo ricco, e allora cominciamo ad andare fuori strada. Poi dirò a me stesso, ecco, continua a parlare con se stesso. E che cosa dice alla sua vita? Qui è descritto anima, ma si intende alla propria vita, psiche, è inteso come principio vitale, no? Dice alla propria vita, quindi si rivolge alla vita che sta vivendo e dice, sta tranquilla, hai molti beni per molti anni. Sulla prima ha azzeccato, sulla seconda no. Come fai a dire, poiché in molti beni pensi di poter garantire molti anni, ma gli anni non dipendono dai beni. E Gesù, ecco che torna, attenzione, la vita non dipende dai beni, è un inganno pensare che se ho tanto sono garantito per tanto. Questa notte stessa potrebbe chiudersi e doverla presentare a colui che te l'ha data. Con quale consuntivo? Quest'uomo non ha nessun consuntivo perché ha tenuto tutto. Siccome gli altri sono la vera ricchezza che dà valore alla tua vita, qui su questa terra la rende buona e davanti a Dio, perché porti solo quello che hai dato e non quello che hai accumulato, ecco che quest'uomo si ritrova immensamente povero davanti a Dio. Non ha nessuno che lo possa riconoscere. Ah, lui mi ha dato questo, ah, lui mi ha fatto del bene, ah, quest'uomo è il tale che mi ha soccorso, e rimane solo. Quindi la vita, questa è una riflessione sapienziale che Gesù sta facendo, non è un racconto reale, ma può diventare reale la conclusione, perché poi dipende da noi che scelte faremo. Ecco che Dio interviene con un insegnamento, lo chiama per nome quest'uomo. Noi non sapevamo come si chiamava. Dio gli dà un nome, lo chiama stolto. Un uomo che vive per se stesso, che pensa a se stesso, che crede di garantire la propria vita perché si è riempito di beni, è per Dio uno stolto. Letteralmente senza sapienza. Proprio l'alfa privativo nel termine greco dice, e poi c'è la parola sapienza, senza sapienza. Stolto perché? Perché non hai avuto sapienza? Perché ti sei lasciato ingannare dall'avidità, dalla paura di non avere abbastanza, dalla cupidigia di volere sempre di più. E allora stolto è chi, se non ha sapienza, fallisce il senso. Fallisce il senso della vita. La sapienza che cos'è? È dar sapore e senso all'esistenza. L'essere stolti è non è vivere una vita senza senso e senza gusto. Quest'uomo non ha, notate, gustato niente di tutti i beni che ha messo via. Beh, se uomini che se dovessero vivere anche due vite non gli basterebbe per gustare i beni che hanno messo via. Più stolti di così non lo so io, cioè capite? Ha talmente ricchezze enormi che due vite non gli basterebbero per gustare, godersele, no? Per cui non ha senso, ancora meno ha senso per un cristiano che è dietro a Gesù in cammino verso il Padre, che ha una prospettiva non qua giù soltanto di vivere una vita buona, umana e perciò piena di relazioni buone, ma di vivere una vita eterna, cioè questa vita non finisce, si trasforma, ma non finisce. Allora questa notte ti sarà, ecco qui la chiave in fondo, no, con cui se si apre una possibilità alla nostra riflessione di raccogliere, no, delle conclusioni per noi, questa notte ti sarà richiesta, domandata. C'è un termine interessante, no? Quando Samuele nasce, no? La madre Anna ha fatto un voto, perché lo ha avuto dal Signore, e dice, sarà richiesto per il Signore. Usa questa stessa parola, sarà richiesto per il Signore. E lo porterà quindi al Tempio, che vuol dire sarà votato a Dio. È molto bello, no? Cioè sarà richiesto per il Signore. La sua vita non è più sua, è del Signore. Allora, per Samuele questo inizia già adesso. Sarà richiesto per il Signore. Perché? Perché già gli appartiene, dice la madre. Me l'ha dato lui, perché non poteva avere figli, no? È del Signore, sarà richiesto per il Signore. Ora dice, qui usa lo stesso verbo, ti sarà richiesta la tua vita, cioè la tua vita non ti appartiene. Devi renderne conto. Viene da Dio e a Dio ritorna. Ha a che fare con Lui. Questa notte dovrai render conto della tua vita, cioè dovrai restituirla. Come sarà? Carica di o vuota? Quello che hai preparato serve a dar senso alla tua vita nel momento in cui la devi, ti viene richiesta? No. Perché resta qui. E di chi sarà? Non è tuo. Interessante, no? Ora ti viene richiesta la tua vita e appare chiarissimamente che tutto non è tuo. Cioè niente è tuo. Quello che tu pensavi di aver diritto di tenere per te, nel momento in cui ti viene richiesta la vita, non è più tuo. Cioè ti accorgi che non ti appartiene. Perché non è quello che dà senso a questa esistenza nel momento in cui ti viene richiesta. È interessante perché i cristiani sono già come Samuele. San Paolo nella seconda lettura dirà, no? La vostra vita è sepolta con Cristo in Dio. Quando si presenterà Cristo vostra vita, anche voi verrete manifestati con Lui. Cioè dice, siete già là. Nel battesimo siete già stati richiesti, perché Dio vi ha dato la sua vita. Lo Spirito Santo vi ha dato la vita di figli, filiale, per cui siete già richiesti per il Signore. Allora, ogni uomo, questo vale per ogni uomo che vive, perché questa sapienza attraversa le culture, la trovate in tantissime, anche tra i greci, pensate a Diogene, anche, cioè c'è questa sapienza dell'uomo che capisce che il senso della vita non sta nei beni. Pochi lo capiscono, ma c'è comunque questa luce, no? Ma per noi cristiani ancora di più. quando ti sarà richiesta la vita, i beni. No. Allora, tu che già la tua vita appartiene, tu sei figlio di Dio. Non puoi più dire mio, devi dire nostro. Quando pregate dite Padre nostro, il pane nostro di tutti. Allora, ecco perché, perciò io a voi, che siete già miei, a voi che mi appartenete perché mi seguite, no? Io dico, no, non preoccupatevi. Cosa mangerete, cosa indosserete, non preoccupatevi. È inutile una preoccupazione, occuparsi prima di qualcosa che è nelle mani di Dio. Mi occupo dell'oggi, mi occupo del pane e non più solo per me, ma mi occupo per il pane che sia possibile a tutti. Perché sono già richiesto, la mia vita è già richiesta per il Signore. E quindi ho già questo distacco dal deprecabile vizio del possedere. San Benedetto lo chiama così nella regola. Nella regola che lui scrive per i monaci, dice che la regola serve, la vita monastica serve per liberarsi dal deprecabile vizio del possedere. E sapete cosa dice all'abate? Dice, e tu che governi questa comunità, fa che nessuno manchi del necessario mai, perché non abbia a desiderare. Capito che è interessante? Cioè non è la povertà, è far sì che tutti abbiano ciò che è necessario. E questo rende la vita bella, toglie dalla cupidigia e soprattutto crea relazioni fraterne. Perché? Perché il di più va per chi non ha. E questo diventa il regno di Dio. Questo è il regno di Dio. Venga il tuo regno. È chiaro, dipende anche da me. Così, la conclusione di Gesù qui, no, il versetto 21, è di chi accumula tesori per sé, cioè, ecco, è là, vedete che torna là, no? Quante volte? Tra sé, dirò a me, accumulare per sé. È questa chiusura dentro una bolla che mi impedisce di vivere davvero. Se nel mio orizzonte gli altri non ci sono, quello è il primo segno negativo. Tu stai, non stai vivendo e non stai procedendo, camminando, ma ti sei fermato. E non arricchisce, qui c'è presso Dio, può essere tradotto in vario modo, va bene anche presso Dio, ma anche in Dio. Non ti arricchisci nella vita di Dio, che già hai ricevuto. Cioè non ti arricchisci in quella vita nuova di figlio di Dio, che si arricchisce donandola, come il chicco di grano che se non cade in terra rimane solo, ma se invece cade in terra porta molto frutto. Quindi c'è una logica che cambia, è molto più vera questa logica che sembra, come dire, opposta a quella di questo mondo, vivi per sé e che gli altri si arrangino, perché è molto più corrispondente alle vere esigenze della vita. La vita è fatta per essere donata e non posseduta, è la sua logica. Chi la trattiene si inganna, perché stasera stessa potrebbe finire, no? Corre, non sta ferma, e quindi non puoi possederla, quindi la sua logica è donarla. Cade ogni giorno a terra. Come è caduta oggi? Come un dono o come un possesso dentro un armadio? Da questo il senso, e quindi ecco che la logica del Vangelo, che ci chiede di non ragionare secondo la logica di questo mondo. Infatti cosa dice Gesù ai suoi, no? Dice, vedete, di queste cose, cosa mangeremo, cosa berremo, sì, vanno in cerca, è bello questo termine, mi è apparso quasi nuovo, no? I pagani di questo mondo. Non semplicemente i pagani, ci sono i pagani di questo mondo, quelli che hanno radicato la vita in questo mondo e pensano che questo sia sufficiente per garantirla. Loro vanno in cerca di queste cose, ma voi no, voi cercate il regno. Eccole qua, cercate il regno. Quindi tutto quell'ansia, tutta quella fatica, quel lavoro per demolire, mettetelo a cercare il regno, cioè la giustizia, secondo Dio, la condivisione, la pace, no? Da portare tra gli uomini. Questo vuol dire cercare il regno. Cercate che dappertutto la signoria di Dio divenga reale e sia Lui a governare. E questo avviene se io glielo concedo, se io davvero lo chiamo padre, ma anche vivo come figlio. E quindi, ecco, questa logica diventa essenziale per poter davvero continuare il cammino. Se pensiamo di essere in cammino dietro Gesù, ma come questo fratello che chiede a Gesù cose che lui non può dare e non vuole dare, ci siamo fermati. O come questo che è preoccupato di sé e non degli altri, ci siamo fermati. O accumulando, pensando di salvarci, ci siamo fermati. Essendo in cammino, tutto questo, tutte queste cose non possono starci. Questo è l'insegnamento più profondo che, come vedete, credo sia di estrema attualità. Ogni generazione.